Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti al 29esimo episodio di Cyber Security Podcast, il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Con grande piacere volevo comunicarvi che questo episodio è gentilmente offerto da Coretec. Ed infatti, prima di iniziare, volevo fare due parole per introdurre il nostro sponsor. Coretec è un'azienda che offre un ampio range di servizi racchiusi in One Stack Cloud, come servizi di hosting cloud, supporto alla distribuzione di software leader in diversi ambiti, come backup, posta, archiviazione, e soprattutto l'azienda offre un grande supporto ai managed service providers che vogliono espandere il loro business, sfruttando le ultime tecnologie e servizi del mercato IT. In aggiunta volevo ricordarvi che le vostre ricondivisioni e like sono il metro con cui misuro il gradimento generale del canale. Quindi se trovate questi contenuti utili e vi capita di imbattervi in un post del canale, lasciate un like e ricondividetelo con la vostra rete. Anche un singolo click vale tantissimo. In questo episodio finalmente torniamo a parlare di Privilege Escalation Techniques. Quindi dopo un po' di tempo torniamo a parlare di argomenti finalmente tecnici e di come gli attaccanti passano da essere un normale utente con privilegi ristretti ad un utente domain admin o, peggio ancora, enterprise admin. Questo in caso di ambienti un po' più complessi. Nello specifico, visto che la mia professione riguarda l'incident response, vi porterò molte delle tecniche che ultimamente sto vedendo utilizzare dagli attaccanti in incidenti reali, accaduti su aziende di tutti i tipi e tutte le dimensioni, ovvero aziende strutturate e non. Senza perdere ulteriore tempo, direi che possiamo anche procedere. Parliamo della privilege escalation in Windows. Il primo dei metodi che vedremo assieme per elevare i propri privilegi all'interno di un sistema Windows è il token impersonation. Principalmente i token in Windows, quelli di accesso, rappresentano l'identità dell'utente e dei suoi privilegi, quindi un attaccante può sfruttare il processo di impersonation per eseguire il codice con privilegi di un altro utente. Solitamente si punta a un administrator. Giusto per fare un esempio di CVE, c'è nel 2019 la 1388 e questa sfrutta un problema nei servizi di Windows che permette appunto di eseguire processi come NT Authority System, utilizzando una falla nel meccanismo di UAC, quindi User Account Control. Non sapete cos'è UAC? Semplice. UAC è quella finestrella che si apre quando volete eseguire un processo da amministratore e vi chiede se volete procedere o no. In aggiunta, nel caso il vostro utente non fosse tra gli administrator group, vi chiederà di autenticarvi con una credenziale diversa ed abbastanza elevata. Il funzionamento a basso livello di questo tipo di privilege escalation è che l'attaccante crea un processo che utilizza il token di un altro processo con privilegi più elevati, per esempio un servizio di sistema, per ottenere accesso come amministratore. Un'altra metodologia, sempre con l'UAC, è il bypass dell'UAC. Quindi, come dicevamo prima, UAC è una tecnologia di sicurezza di Windows, progettata ad hoc per impedire l'esecuzione di operazioni privilegiate senza l'esplicito consenso dell'utente. Tuttavia, ci sono vari metodi per bypassare questo tipo di controllo. Infatti di CVE come la 1405 e la 1322, sempre del 2019, permettono di bypassare UAC tramite file binari autoelevanti in Windows. Il funzionamento a basso livello è che l'attaccante sfrutta un processo già in esecuzione con privilegi limitati per invocare un binario che conosce, che si porta da solo, che si eleva automaticamente senza richiedere l'intervento dell'utente. Passiamo ora all'exploitation dei servizi di Windows. Anche perché i servizi di Windows spesso girano con privilegi abbastanza elevati, quindi sfruttando vulnerabilità nei servizi stessi è possibile ottenere l'esecuzione del codice arbitrario con privilegi di sistema. C'è un esempio della CVE nel 2020, la 0787, e questa sfrutta una vulnerabilità nel servizio di Windows Error Reporting per eseguire codice con privilegi system. Anche qui, nel funzionamento a basso livello, l'attaccante sfrutta una malgestione della memoria dell'error reporting o comunque una condizione di race, una race condition, per iniettare codice malevolo su un servizio eseguito come system. C'è poi il famosissimo attacco pass di hash. Il pass di hash permette a un attaccante appunto di autenticarsi su altri sistemi senza conoscere però la password in chiaro, utilizzando direttamente l'hash della password. Infatti il funzionamento è che l'attaccante intercetta l'hash NTLM o anche LM e lo utilizza per autenticarsi a servizi di rete che accettano l'hash come equivalente della password. Bene, ora che abbiamo parlato delle macro categorie, possiamo addentrarci in alcune metodologie specifiche, spesso utilizzate dagli attaccanti durante le compromissioni che ultimamente vedo abbastanza commonly nel day by day. Mi state seguendo? Sì? Bene, allora the show must go on. Parliamo della DLL hijacking. Allora, premessa. Windows carica le DLL, ovvero le Dynamic Link Libraries, per eseguire applicazioni o comunque parte del codice di un'applicazione. Se un'applicazione carica una DLL da una directory non sicura, ad esempio quella corrente, quella dove è piazzato l'eseguibile, un attaccante potrebbe sostituire la DLL con una versione malevola. Infatti, ci sono le CVE nel 2019, le 14.05 e 13.22, che comunque, anche se principalmente parlano di UAC bypass, c'è il concetto di DLL hijacking, anche perché questo è il motore, diciamo la funzione, sfruttata per fare l'UAC bypass. Come funziona però a basso livello? Ecco, quando un'applicazione eseguita con privilegi elevati cerca di caricare una DLL, l'attaccante, nel mentre, inserisce una DLL malevola con lo stesso nome nella directory di ricerca preferita, ad esempio o nella directory di esecuzione o la directory di destinazione hardcodata, ottenendo così l'esecuzione del suo codice con privilegi elevati. Ci sono poi anche gli unquoted service paths. Questo è un po' meno comune, però si vede e capita. Quindi se il percorso di esecuzione di un servizio non è racchiuso tra virgolette e contiene spazi, un attaccante può posizionare file eseguibili con un nome che corrisponde a una parte del percorso e poi questi file naturalmente verranno eseguiti con privilegi del servizio. Non ci sono CVE specifiche per questo tipo di problema, ma è un problema di configurazione di build anche dei servizi stessi. Un servizio con un percorso di esecuzione come C program files, per esempio myservice/myservice.exe, potrebbe cercare di eseguire cprogram.exe, no? Perché C program files c'è uno spazio all'interno. E se non ci sono virgolette che delimitano il percorso completo, un attaccante può creare un file cprogram.exe e questo verrebbe eseguito con privilegi di servizio. Molto molto semplice. Un altro privilege escalation interessante sono gli scheduled task. Le attività pianificate o scheduled task possono essere sfruttate se sono configurate male, quindi con privilegi elevati ma accessibili o modificabili da utenti comuni. Di base il funzionamento è che un attaccante potrebbe modificare il binario o lo script eseguito da un task pianificato per ottenere l'esecuzione di codice suo con privilegi elevati. Un'altra possibilità è creare un nuovo task che esegue codice con privilegi di amministratore. Ci sono poi anche le Insecure Service Permissions. Quindi se un servizio di Windows è configurato con permessi di scrittura o modifica in modo non sicuro, ad esempio se un utente non amministratore può modificare un file di configurazione del servizio, ecco un attaccante può modificare lo stesso file per eseguire codice malevolo o per farlo eseguire al servizio stesso. Il funzionamento a basso livello è che in questo caso l'attaccante può modificare sia il percorso del binario del servizio o aggiungere argomenti al comando d'avvio, ottenendo così esecuzione di codice arbitrario con i privilegi del servizio che viene eseguito. Ci sono poi anche le Weak Registry Permissions. Questo è molto molto semplice. In poche parole, alcune chiavi di registro di Windows controllano la configurazione dei servizi o applicazioni di sistema e possono essere modificate per ottenere escalation di privilegi se i permessi non sono configurati correttamente. Quindi l'attaccante può modificare una chiave di registro per cambiare o il comportamento di un servizio o un'applicazione in modo da eseguire codice con privilegi delle applicazioni di default. Ad esempio potrebbe modificare chiavi di avvio per un servizio e puntare a un binario malevolo. Ci sono poi le comuni exploitation delle vulnerabilità nei software installato. Ecco, ci sono vari software di solito che sono installati nei server o comunque negli endpoint, e questi possono essere eseguiti con privilegi elevati. Quindi un sistema può avere diverse vulnerabilità che permettono l'escalation di privilegi. Ci sono molti esempi di CVE di questo tipo. Come esempio, in questo caso, prendo la CVE del 2021, la 36934, nota come Hive Nightmare. Ecco, questa sfrutta un problema nei permessi dei file di sistema critici per ottenere l'accesso a dati sensibili e potenzialmente ottenere escalation dei privilegi. Quindi qui si sfrutta una vulnerabilità in un'applicazione o un componente di sistema così che l'attaccante possa ottenere accesso a file o funzionalità normalmente non accessibili a utenti non privilegiati. Arriviamo anche a Juicy Potato, poi c'è anche Rogue Potato, ma ce ne sono tante di potato diverse. Juicy Potato è una tecnica che sfrutta la funzione di COM per elevare i privilegi su sistemi che eseguono versioni di Windows vulnerabili. Una variante un po' più recente, come ho detto prima, è Rogue Potato. Il funzionamento a basso livello di questo tipo di attacco è che questa tecnica sfrutta il fatto che un processo può richiedere token per eseguire operazioni singole con privilegi elevati. Quindi l'attaccante può ottenere un token di un servizio di sistema e utilizzarlo per eseguire codice con privilegi di system. Ci sono anche i SEM and System Hive Extractions, quindi la parte di Registry Hive, no? Su alcune versioni di Windows vulnerabili è possibile estrarre i file di sistema SEM e System per ottenere gli hash delle password di tutti gli utenti e quindi poi utilizzarli per un attacco pass di hash o per craccarle normalmente. Il funzionamento qui a basso livello è semplice, gli attaccanti possono accedere direttamente a questi file o copiare i dati dallo shadow copy, quindi il volume shadow copy, ed estrarre le informazioni sensibili che gli servono. Windows Installer Exploits. I pacchetti di installazione di Windows possono essere talvolta utilizzati per eseguire codice con privilegi elevati, se l'installazione non è configurata soprattutto in modo sicuro. Quindi vi faccio un esempio di CVE, nel 2020 c'è la 16902 che sfrutta una vulnerabilità nel Windows Installer che appunto consente l'esecuzione di codice con privilegi elevati. Funzionamento a basso livello qui, anche qui è semplice, no? L'attaccante manipola il processo di installazione o dell'aggiornamento di un'applicazione per eseguire codice arbitrario come administrator. C'è poi il lateral movement con conseguente privilege escalation via remote desktop services. Ecco, un modo per scalare molto bene i privilegi che vedo molto spesso è l'utilizzo di credenziali memorizzate, quindi tutte quelle cache, o tramite l'accesso remoto via RDP. Perché? Perché semplicemente ti sposti lateralmente e ottieni accesso a macchine con privilegi più elevati o magari altri sistemi che hanno vulnerabilità. Quindi sfruttare anche l'ambiente che stai compromettendo è cosa buona e giusta se vuoi elevarti in modo veloce facendo poco rumore. Ecco, qui c'è una marcia in più, perché nel lateral movement via RDP puoi utilizzare le stesse credenziali di amministratore su più macchine, in quanto molto spesso essendo nello stesso gruppo ti danno la possibilità di autenticarti su più sistemi e quindi se vuoi scalare o cambiare proprio le tue credenziali, fare una piccola reconnaissance di quello che hai attorno potrebbe essere vincente. Poi ci sono anche le service configuration, misconfiguration. So che fa ridere il gioco di parole, però la configurazione errata dei servizi, come l'esecuzione proprio di servizi anche non necessari o comunque con privilegi troppo elevati rispetto alla funzione, o anche la mancata applicazione di patch, può fornire un bellissimo vettore d'attacco per gli attaccanti che vogliono scalare i loro privilegi. Quindi, come dicevo prima, similarmente alla modifica delle configurazioni dei servizi, si possono implementare altre path di altri binari o comunque implementare vulnerabilità per eseguire codice arbitrario con privilegi elevati. C'è anche, ultima ma non meno importante per la sezione Windows, l'exploit di vulnerabilità per i browser. Ormai quale dispositivo non ha un browser? E quindi se un utente utilizza un browser con privilegi elevati, magari anche vulnerabile, un attaccante può sfruttare qualche vulnerabilità del browser stesso per eseguire codice arbitrario. Non serve andare tanto distante perché nel 2020 c'è la 0986 che è una vulnerabilità nel driver di Windows che poteva essere sfruttata tramite Internet Explorer. In questo caso gli attaccanti sfruttano un bug nel rendering o nella gestione della memoria del browser per eseguire codice che compromette l'intero sistema. Passiamo ora alle privilege escalation in Linux. Il primo di cui voglio parlare è il SUID o SGID Program Exploitation. In Linux alcuni programmi hanno il bit SUID, quindi il Set User ID, o SGID, Set Group ID, impostato, il che significa che possono eseguire operazioni con privilegi del proprietario del file. Se tali programmi hanno vulnerabilità, possono essere sfruttati per ottenere escalation di privilegi. Esempio, una cosa che vedo molto molto spesso è il PwnKit, che sfrutta la vulnerabilità 2021-4034. È una vulnerabilità in pkexec, quindi uno strumento che consente di eseguire comandi come root, che può essere sfruttata per ottenere privilegi ovviamente di root. Il funzionamento a basso livello è lo sfruttare l'input non sanificato o una gestione errata delle risorse per eseguire un comando arbitrario con privilegi elevati. In Linux c'è poi anche la, non dico banale però, la usuale kernel exploitation. Le vulnerabilità nel kernel di Linux possono essere sfruttate per ottenere l'accesso root, bypassando tutti quanti i controlli di sicurezza a livello user. Una molto molto famosa è la Dirty Pipe, ovvero nel 2022 la 0847, che è una vulnerabilità che permette a un attaccante di sovrascrivere i dati in file arbitrari e ottenere l'accesso root. Il funzionamento a basso livello è abbastanza lineare, quindi questa vulnerabilità sfrutta un bug nella gestione delle pipe che permette di sovrascrivere file di sola lettura con MTC passwd, consentendo quindi anche di scalare privilegi. C'è poi l'exploit di cron jobs. I cron jobs eseguiti con privilegi elevati possono essere sfruttati se configurati in modo insicuro. Quindi, similarmente ai task di Windows, l'attaccante può modificare script o file eseguiti da cron job con privilegi elevati come root in modo da eseguire codice malevolo con tali privilegi. Similarmente, poi a Windows, c'è anche l'exploitation dei servizi di sistema, no? Quindi molti servizi di sistema Linux come SSHD, MySQL, Apache 2 girano con privilegi elevatissimi, quindi le vulnerabilità in questi servizi possono essere anche queste sfruttate per ottenere root. Una CVE abbastanza famosa, il Baron Same Edit, che è la CVE 2021-3156, è appunto una vulnerabilità nell'utility sudo che permette di eseguire comandi come root. Qua il funzionamento a basso livello è un po' particolare, quindi l'attaccante sfrutta un buffer overflow o comunque un'altra vulnerabilità nella memoria per sovrascrivere strutture critiche e ottenere quindi una shell con privilegi di root. C'è poi la library injection, ovvero LD preload. Se un processo setuid non sanifica adeguatamente le variabili d'ambiente, può essere possibile iniettare librerie condivise tramite appunto LD preload per eseguire codice arbitrario. Qui il funzionamento a basso livello è che l'attaccante imposta la variabile ldpreload per caricare una libreria malevola ogni volta che un binario setuid viene eseguito, ottenendo così shell con privilegi elevatissimi. Quindi, come abbiamo fatto con Windows, vediamo alcune metodologie on the wild, quelle diciamo della mia esperienza, che vengono attivamente sfruttate da ITA, per Linux chiaramente. L'abuso dei file di configurazione di sudo è il primo. Sudo è un comando che permette agli utenti di eseguire comandi, appunto, scusate il gioco di parole, con privilegi elevati. Se il file di configurazione di sudo, quindi l'etc sudoers, è configurato in modo errato, può consentire a un utente di eseguire comandi come root senza dover per forza inserire una password. Un esempio di configurazione errata è permettere a un utente di eseguire tutti i comandi, quindi all, o specificare un comando, senza il flag no passwd, per comandi come vsudo o nano. Il funzionamento a basso livello qui è abbastanza semplice, quindi se un utente può eseguire comandi come v o nano tramite sudo senza password, può aprire un terminale all'interno di questi editor con privilegi di root. Ci sono poi le misconfiguration nelle directory temp e var temp. Queste due directory sono spesso utilizzate per lo storage temporaneo, anche dagli attaccanti per piazzare malware. Se queste directory non sono configurate correttamente, un attaccante può sfruttare i file o le directory create in queste posizioni per ottenere privilegi più elevati. Quindi, per esempio, può creare link simbolici a file critici di sistema o comunque sfruttare condizioni di race tra l'accesso e la creazione di file temporanei. Ci sono poi i cron jobs e gli anachron misconfiguration. I cron jobs e gli anacron sono utilizzati, come dicevo prima, per automatizzare script e comandi su Linux, allo stesso modo dei task schedulati di Windows. Se questi sono configurati con permessi errati o eseguono script modificabili da utenti non privilegiati, possono essere sfruttati per ottenere l'esecuzione con privilegi di root. Quindi un attaccante può sostituire o modificare script eseguito da cron che gira già come root, ottenendo così l'escalation di privilegi. C'è poi l'abuso del comando find. Il comando find è spesso utilizzato per cercare file e directory su Linux, però se ci sono delle misconfiguration, ad esempio in un cron job, questo può essere sfruttato per eseguire comandi arbitrari come root. Infatti find ha l'opzione -exec che permette di eseguire comandi sui file trovati. E quindi se un cron job esegue find con privilegi di root, l'attaccante può manipolare i parametri per eseguire codice arbitrario. Un altro modo per fare privilege escalation molto molto interessante in Linux è utilizzare le variabili d'ambiente, anzi abusarne. Quindi alcuni programmi, specialmente quelli con privilegi elevati, possono essere influenzati dalle variabili d'ambiente, tipo path, ld library path, ifs, e ce ne sono molte altre. Un attaccante può manipolare queste variabili per eseguire il codice arbitrario. Quindi modificando magari path, per esempio, un attaccante può fare in modo che un programma con privilegi di root esegua uno script malevolo che è stato posizionato al posto di un binario legittimo nella variabile d'ambiente path. Ma non solo, perché ci sono anche gli abuse dei file di log. Quindi se i file di log sono scrivibili da utenti non privilegiati, possono essere sfruttati anche questi per fare privilege escalation. Ma come? Un attaccante può iniettare comandi malevoli dentro un file di log che viene poi successivamente letto o processato in qualche modo da un servizio con privilegi root. Se chi mi ascolta è un red teamer, sa benissimo che non si può mai dare nulla al caso. Un'altra exploitation interessante è quella di NFS, quindi il Network File System. L'NFS è utilizzato per condividere file tra sistemi su una rete, però se anche questo non è configurato bene, l'attaccante può montare un file system remoto e ottenere l'esecuzione di codice con privilegi elevati. Quindi, se l'NFS è configurato per permettere agli utenti remoti di eseguire file con privilegi di root, con l'opzione no root squash, un attaccante può eseguire codice arbitrario sul server NFS con privilegi di root, senza problemi. Come in Windows poi ci sono le exploitation di vulnerabilità nei driver e quindi, similarmente a come ho detto prima, se un driver gira con privilegi elevati, le vulnerabilità del driver possono essere sfruttate per ottenere livelli più alti di privilegio. Anche qui ci sono varie vulnerabilità, no? Come buffer overflow, race condition, memory corruption, ci sono varie cose che potrebbero triggerare gli eventi che possono essere sfruttate per spawnare shell o qualsiasi altra cosa. Molto importante non dimenticare la misconfiguration di PAM, quindi il Pluggable Authentication Module. PAM, come dice la parola, è un sistema modulare di autenticazione su Linux, che se configurato anche questo male, può permettere l'accesso non autorizzato o l'esecuzione di codice con privilegi massimi. Quindi un attaccante qui può sfruttare una configurazione di PAM errata per bypassare restrizioni di autenticazione o eseguire script con privilegi di root senza averne le credenziali. Ci sono poi anche le abuse di backup configuration. Quindi i backup automatici su Linux possono includere script o comandi eseguiti con privilegi elevati, che anche questi, se mal configurati, possono essere sfruttati per eseguire codice arbitrario. Quindi qui un attaccante cosa può fare? Può modificare file o script inclusi nei processi di backup per ottenere esecuzione di codice con privilegi massimi. Un'altra cosa è l'exploit di vulnerabilità nei servizi web o nelle applicazioni web hostate localmente. Sapete benissimo che in Linux si hostano le web application. E quindi è molto molto facile trovare un servizio web o un'applicazione web che gira con privilegi sbagliati sul server Linux. E queste possono essere sfruttate per ottenere privilege escalation. Infatti, sfruttando vulnerabilità o nell'applicazione stessa o in qualche componente che la mantiene, come SQL o Apache o qualsiasi altra cosa ad essa correlata, anche dei plugin per assurdo, possono permettere a un attaccante di fare command injection, arbitrary code execution di qualsiasi tipo e così via, no? Ci sono anche poi, ultimo, ma non meno importante, l'exploit di vulnerabilità nelle utility di gestione del sistema, quindi cron, SSHD, systemd, eccetera eccetera. Queste utility possono avere anche loro vulnerabilità, che se sfruttate permettono l'escalation dei privilegi senza alcun tipo di problema. Normalmente qui gli attaccanti che vedono gli attacchi comuni sfruttano bug noti o comunque configurazioni insicure per eseguire codice arbitrario. Una cosa però è molto importante: ricostruire attività di privilege escalation è un compito molto complesso che richiede una conoscenza approfondita dei sistemi operativi, della loro gestione dei log e degli artefatti di sistema che possono fornire indizi su attività sospette. Infatti, ora cerco di elencarvi un dettaglio degli artefatti, di log e di metodologie, e anche strumenti utili magari, per rilevare e analizzare tentativi di privilege escalation sia in ambienti Windows che Linux. Pronti? Partenza? Via! Parliamo degli artefatti e log da analizzare. Beh, di sicuro Event Viewer, quindi per Windows il registro eventi di Windows. Ci sono i security log, i system log e gli application log, ma poi in realtà ce ne sono molti altri ancora. E ogni log ha il suo tipo di eventi, il suo set di eventi. Per esempio ci sono i 4673, 4624, 4674, 4688, eccetera, 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 no? Questi eventi possono indicare tentativi di eseguire azioni con privilegi elevati o la creazione di nuovi servizi. Quindi l'evento, per esempio, 4673 indica un privilegio richiesto da un processo. Il 74, quindi 4674, può mostrare l'uso di un token con privilegi elevati. Il 4688 registra la creazione di un nuovo processo, mentre il 4697 riguarda l'installazione di nuovi servizi. Ecco, capite bene che correlare questo tipo di eventi, avendoli anche magari in una timeline, e correlando tutto l'insieme della macchina con la compromissione estesa all'infrastruttura vi può aiutare nel capire se l'attaccante sta scalando i suoi privilegi, come, dove e quando. Poi ci sono anche i system log, per esempio 7045, che registra la creazione di nuovi servizi di sistema, che può essere un indizio, magari anche un inizio, di privilege escalation. Poi c'è Sysmon, il bene amato Sysmon. Sysmon, diciamo, estende la capacità di registrazione degli eventi di Windows e può tracciare attività sospette non comuni come la creazione di nuovi processi, modifiche registri e il caricamento di DLL malevole. Ma non è finita qui, perché poi ci sono gli eventi 1, 7 e 10, quindi Process Creation, ovvero dettagli sull'esecuzione di nuovi processi, inclusi argomenti, hash e anche file eseguibile, quindi la PAT. E poi c'è l'evento 7, quindi l'image load, quindi può rilevare il caricamento di DLL sospette, utili magari anche per quello che dicevamo prima, no? L'hijacking, il DLL hijacking. C'è anche l'evento 10, il process access, quindi questo traccia l'accesso ai processi ed è molto molto utile per rilevare tentativi di token impersonation o process injections. Poi in generale il Windows Security Auditing è utile, quindi abilitarlo e tunarlo un pochino per valutare che tipo di dati ci potrebbero servire al fine della ricostruzione di un incidente, magari non solo per la privilege escalation, potrebbe darvi una marcia in più. Altri elementi interessanti sono i registry changes, quindi cambiamenti di chiave di registro particolari che possono indurre a capire che una compromissione magari sta avvenendo all'interno di una macchina. Ci sono le banalissime current version run key, che sono le chiavi che servono per l'autorun di processi specificati nella parte della chiave stessa. Poi in aggiunta si potrebbe anche pensare current control set services, che sono voci relative ai servizi, e queste possono indicare abuso delle configurazioni dei servizi, come dicevamo prima, per ottenere privilege escalation. Ci sono anche vari altri elementi come shadow copies, eventi UAC e altri artefatti. Ve li dico subito velocissimo, giusto per non rendere l'episodio troppo ridondante, troppo pesante. Per le shadow copies, che sono volumi che possono essere analizzati per identificare accessi non autorizzati o modifiche ai file di sistema critici, avendone anche versioni precedenti. Invece gli eventi UAC possono essere monitorati per vedere tentativi di bypass o elevazione dei privilegi senza interazione dell'utente. Poi ci sono anche gli altri artefatti, ovvero come MFT, Shim Cache, M Cache, RDP Cache, USN Journal e molti molti altri ancora. Questi contengono dati importantissimi che, se utilizzati in correlazione con eventi accaduti in timings specifici, possono dare una chiara idea di come l'attaccante è riuscito ad eseguire le attività di privilege escalation, ma non solo, quindi anche lateral movement, exfiltration e anche ransomware execution. Però credo che ne parlerò in modo molto molto specifico in un episodio dedicato all'incident response e all'incident reconstruction. Che metodi possiamo utilizzare per fare le analisi? Beh, di sicuro la log correlation è importantissima, quindi correlare eventi tra registro di sistema, log di sicurezza, eventi di sysmon, eccetera eccetera. C'è poi l'hash comparison, quindi verificare le hash dei file di sistema critici con versioni conosciute per capire se ci sono modifiche o sostituzioni che potrebbero indicare un qualche tipo di attività d'escalation. Un altro metodo di analisi molto molto interessante, secondo me alla base per qualsiasi tipo di analisi strutturata, è la timeline analysis, quindi creare timeline molto strutturate di eventi registrati anche cross endpoint per comprendere la sequenza delle attività e quindi individuare pattern sospetti. Strumenti. Strumenti da utilizzare ce ne sono vari in Windows e si parte di certo da una sysinternal suite in cui ci sono un scatafascio di strumenti che vi consiglio vivamente di studiare e di capire il loro funzionamento, perché quello è il coltellino svizzero di chi fa il nostro lavoro. Poi vabbè, c'è Velociraptor, quindi una piattaforma di risposta agli incidenti che può essere utilizzata per raccogliere quello che vi dicevo prima, quindi artefatti non comuni. Kansa è un framework PowerShell per la raccolta e anche l'analisi dei log e dei dati di sistema. E Plaso è un tool potentissimo e che per esteso sta per Pluggable Log and Search Operations ed è un framework di raccolta e analisi di dati forensi, diciamo, sviluppato ancora tempo fa come progetto di un ragazzo in Google, di un intern, che poi è diventato un motore per la correlazione di timeline forensi. Lui è stato progettato per processare e analizzare grandi quantità di formati di log e grandi quantità di artefatti di sistema, quindi è molto facile scalarlo, è utilizzato principalmente in contesti di investigazione ambito digital forensics e incident response. Direi che ci manca Linux, quindi per ricostruire attività di privilege escalation in Linux possiamo utilizzare davvero tanti tipi di artefatti e log, come per esempio il varlog outlog e varlog secure. Questi contengono dati di autenticazione e autorizzazione, inclusi i tentativi di sudo su e accessi via SSH o anche modifiche ai privilegi. Ci sono poi varlog syslog e varlog messages. Come dicono i nomi file, appunto sono eventi di sistema generali che possono includere crash, anomalie, eccetera, eccetera. Questo è molto utile nel caso ci fossero exploit per fare privilege escalation. Un altro file molto interessante è il varlog audit.log o audit.log. Quando, se Linux è abilitato, l'audit log registra dettagliatamente le operazioni d'accesso ai file, l'esecuzione dei processi e le modifiche ai privilegi, quindi non guardare questo file è come tirarsi una zappa sui piedi. E visto che ho tanti ascoltatori, credo che a qualcuno di voi potrebbe anche piacere. C'è poi la bash history. La bash history può contenere comandi eseguiti da utenti, come gli attaccanti, che hanno tentato privilege escalation. Un altro file molto molto interessante che abbiamo citato molte volte prima, il varlog cron. Quindi è il log dell'attività di cron, che è utile per capire e per vedere se c'è stato un qualche tipo di abuse dei cron jobs per ottenere privilege escalation. Qui mi ripeto, però una cosa molto interessante è vedere se i file setuid e setged sono stati modificati e quindi capire se ci sono stati potenziali vettori d'attacco su quella fase lì. Questo vale anche per etcsudoers e i sudologs, quindi analizzare questo tipo di file come etcsudoers per le configurazioni errate e i log di sudo per rilevare tentativi di esecuzione comandi con privilegi elevati vi può dare un'idea se l'attaccante è riuscito ad averli in un certo modo o comunque se ha fatto altre attività una volta ottenuti i privilegi di sudo. Un'altra cosa non comune è l'analisi dei pacchetti di aggiornamenti, per esempio apt e yum. Quindi esaminare i log degli aggiornamenti dell'installazione di pacchetti per capire se ci sono state installazioni di aggiornamenti sospetti durante una potenziale compromissione. Qui come facciamo ad analizzare? le metodologie sono sempre gli stessi, no? Quindi una timeline analysis, una diff analysis e poi l'analisi dei log di audit. La timeline analysis l'abbiamo già detta, però magari possiamo dire due parole per la diff analysis, quindi il confrontare le configurazioni di sistema e file di sistema come etc, passvd, etc, shadow, sudoers, eccetera, eccetera, con versioni precedenti per identificare se ci sono state modifiche sospette. Strumenti utili per Linux. Beh, sicuramente AuditD, quindi uno strumento per auditing nativo di Linux, che vi dà un po' di informazioni circa le attività del sistema ed è ideale anche per monitorare operazioni sensibili. C'è poi chrootkit e rhunter, sono tool molto specifici per i rootkit e possono essere utilizzati anche per ottenere l'accesso root. C'è OS Query. OS Query fa delle SQL query su dati di sistema in tempo reale ed è utile per monitorare modifiche ai file e ai processi. C'è anche LINS o LINIS, quindi strumento di auditing e anche un po' hardening per i sistemi di Linux, che può identificare configurazioni deboli che possono essere sfruttate tecnicamente per l'escalation di privilegi. Infine c'è anche LogWatch. LogWatch è uno strumento di monitoraggio dei log che può essere configurato per inviare report regolari sui log di sistema, inclusi eventi sospetti legati appunto a PrivEsc. Poi chiaramente utilizzare tool che utilizzano gli attaccanti come LINPIS o altri, insomma, tool di Recon vi possono dare una bella, diciamo, visibilità circa quello che l'attaccante stesso aveva a disposizione durante la compromissione. Quindi pensare come l'attaccante e mettersi dall'altra parte ci dà sempre una marcia in più. Volevo ricordare che la ricostruzione dell'attività di privilege escalation richiede analisi molto approfondite di vari artefatti e log di sistema, non importa che sia su Windows o che sia su Linux. Quindi utilizzare metodologie d'analisi come la timeline analysis, la correlazione di log e l'analisi dei diff, insieme poi a strumenti specializzati che si conosce, è essenziale per rilevare e comprendere se ci sono davvero tentativi di privilege escalation. Poi ogni sistema ha le sue peculiarità, ma l'importante è un approccio sistematico e metodico ed esperienza, chiaramente, che vi permette di ricostruire efficacemente questo tipo di attività, identificando potenziali compromissioni e cercando di mitigare quanto più possibile i rischi associati. Poi, si sa, in infrastrutture molto molto grandi è molto difficile riuscire ad analizzare tutto l'insieme dell'infrastruttura. Però ci proviamo. Bene, l'episodio è finito, questo è anche un po' più lungo del solito, e ringrazio ancora Coretech per la sponsorizzazione e ovviamente vi invito a visitare il loro sito www.coretech.it per approfondire i loro servizi e magari avere anche la possibilità di innalzare la vostra postura di sicurezza. E nel prossimo episodio di cosa parliamo? Nel prossimo episodio, ovvero il 30esimo, mamma mia, già il 30esimo, credo che parlerò un po' di me, raccontandovi il mio percorso che mi ha portato fino a dove sono oggi, senza troppi filtri, solo quelli necessari. Come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cyber Security Podcast.